Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La Global Flotilla bloccata da Israele nelle acque internazionali di fronte alla striscia di Gaza. In Italia i sindacati uniti indicano lo sciopero generale per il prossimo 3 ottobre con il ministro dei trasporti Matteo Salvini già pronto alla precettazione. I migliaia intanto scendono in piazza nelle principali città del paese per manifestare a sostegno degli attivisti fermati dall'IDF. Tutto questo e molto altro nell'edizione dello speciale delle 22.30 del giornale radio di Popolare Network. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque è iniziato a ridosso delle 20 italiane l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla, ripartita nei giorni scorsi da Creta con l'obiettivo di forzare il blocco navale imposto da Israele sulla costa della striscia di Gaza, così da consegnare gli aiuti umanitari che il governo di Tel Aviv impedisce di erogare nelle quantità necessarie alla popolazione palestinese. La prima imbarcazione a essere avvicinata è stata la Alma, che nei giorni scorsi è stata capofila di tutte le altre. A bordo anche l'attivista svedese Greta Thunberg. L'equipaggio è stato fermato, così come quello della Sirius. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in contatto con chi è a bordo dell'Alma, ci ha raccontato quello che gli è stato riferito poco prima che le comunicazioni con l'esterno venissero interrotte.
C'è stato questo abbordaggio su Alma. Ci sono gommoni, vari gommoni che hanno circondato alcune barche, a una distanza maggiore ci sono navi militari israeliane. Hanno attivato le procedure non violente e pacifiche per evitare che nessun tipo di possibilità di fraintendimento. Hanno indossato i giubbotti salvagenti. Ci troviamo di fronte a una ennesima violazione del diritto internazionale. Siamo in acque internazionali, ma di fronte a questo vale la pena ricordare la Presidente Meloni ha ridefinito i responsabili, i membri della flottiglia, e queste parole così dure non l'ho mai sentite da parte della Premier pronunciare nei confronti di Netanyahu, che si è reso responsabile dello sterminio di un popolo e dell'uccisione di donne e bambini. Una delle richieste che noi avevamo fatto, ma che evidentemente il governo israeliano non ha ritenuto di accettare, è che questo tipo di abbordaggio, se doveva avvenire illegale, tra l'altro voglio ricordare, avvenisse durante le ore diurne. Evidentemente qualcuno non vuole che tutto ciò sia documentato con i telefonini per realizzare video.
I cellulari a cui faceva riferimento Bonelli sono stati lanciati in mare dagli stessi attivisti. Nel frattempo USB, CGL, CUB e SGB hanno deciso di proclamare uno sciopero generale per questo venerdì 3 ottobre. La scelta, ipotizzata già nei giorni scorsi, diventa concreta proprio a seguito dell'aggressione israeliana alla Global Sumud Flotilla. Sentiamo su questo Pino Gesmondo della Segreteria Nazionale della CGL.
Vedere quelle immagini, pensare a iniziative umanitarie di gente alle quali viene impedito di svolgere un atto di quel tipo, una prevaricazione, una limitazione della libertà individuale in violazione delle norme internazionali, insomma c'è rabbia, c'è indignazione, c'è davvero anche un atteggiamento, devo dire, di grande responsabilità rispetto a quello che dobbiamo fare, perché qualcosa va fatto e lo faremo, perché da una grande organizzazione come la nostra ci si aspetta tanto, ci si aspetta un intervento. Più siamo il segnale sarà sempre più forte, confidiamo nel fatto che tutti i sindacati acquisiscono, diciamo, la consapevolezza della delicatezza e della gravità del momento e quindi che ognuno provi a fare la sua parte.
Alla notizia dello sciopero ha subito reagito il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che sta valutando la precettazione. La motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso, ha fatto sapere il ministro con una nota ufficiale. A Radio Popolare gli ha risposto ancora Pino Gesmondo, segreteria della CGL, al microfono di Luigi Ambrosio.
Purtroppo Salvini non riesce ad uscire dal suo ruolo di ministro della propaganda. Non si rende conto che in realtà sta offendendo milioni di persone che già oggi, in questo momento, stanno occupando spontaneamente le piazze e i lavoratori che sciopereranno per gridare che non ci stanno a questa politica dove le guerre ormai dirimono i conflitti, non ci stanno al massacro di bambini, di donne inermi, non ci stanno alla prevaricazione dei popoli, non ci stanno alla violazione dei diritti internazionali. È questo che deve capire Salvini. Se poi si vuole fare polemica a prescindere e si vuole impedire ai cittadini, ai lavoratori e alle lavoratrici di esprimere il proprio dissenso rispetto allo scempio che quotidianamente viviamo in relazione alla violazione appunto dei diritti dell'umanità stessa, lo faccia pure, si assuma la sua responsabilità, ma noi andremo avanti perché siamo certi di essere la parte giusta e anche legalmente nella parte giusta rispetto alle dichiarazioni di sciopero.
Sullo sciopero si sono espressi anche i portavoce della Global Sumud Flotilla. A Simona Moscarelli abbiamo chiesto quali saranno le iniziative che porteranno avanti nei prossimi giorni alla luce di quanto accaduto questa sera nelle acque di fronte a Gaza.
È la prima volta che tre sindacati insieme, dopo tanti anni, hanno convocato insieme oggi lo sciopero, hanno detto che insieme lo facevano, quindi questo è già un piccolo miracolo della flottiglia, forse, speriamo. Già adesso stanno convergendo tante persone nelle piazze dove c'erano i presidi di OSB per manifestare appunto la loro vicinanza alle persone che sono state sequestrate appunto da Israele in acque internazionali, ricordiamolo. Domani al Colosseo faremo una manifestazione, un corteo che partirà a Roma, dal Colosseo, andrà a Piramide, ma in tutte le città d'Italia ci sono manifestazioni del genere. E venerdì sarà una giornata di manifestazione e pressione sul governo perché faccia qualcosa, soprattutto non soltanto sulle persone della flottiglia, ma soprattutto contro Israele.
E veniamo allora proprio alle piazze a cui accennavano sia Moscarelli sia Pino Gesmundo. Da Torino a Napoli, passando per Milano, Genova e Roma, sono centinaia le persone scese in strada in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla. A Torino l'ingresso centrale della stazione di Porta Nuova è stato chiuso per precauzione. A Napoli, negli stessi minuti in cui la nave Alma veniva abbordata dalle forze israeliane, un sit-in di circa 300 persone ha bloccato i binari ferroviari per spostarsi poi lungo le vie del centro e raggiungere così l'ingresso dell'università. A Roma polizia e carabinieri stanno tuttora cinturando la stazione Termini dove si stanno concentrando i manifestanti. A Milano lo snodo principale è sempre quello di Piazza Scala, dove già da giorni sono presenti le tende di chi esprime la propria vicinanza alla popolazione palestinese. Lì per noi, ma si sta spostando, c'è l'inviato Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Sì, buonasera Viviana. Qui l'appuntamento era alle 21.30 in Piazza della Scala, da dove poi è partito un corteo con alcune migliaia di persone, credo, più o meno. Milano lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare, lo slogan più urlato, se non cambierà blocceremo la città e poi free free Palestina. Adesso il corteo ha appena lasciato Largo Cairoli e quindi si sta dirigendo verso la stazione di Cadorna, davanti c'è la polizia a ascoltarlo e poi dietro lo striscione con scritto blocchiamo tutto, neanche un chiodo per Israele, tante le bandiere della Palestina, ci sono giovani, meno giovani, insomma un po' di tutto. Milano così sta rispondendo all'appello a bloccare tutto e appunto il corteo si sta dirigendo con passo piuttosto veloce verso la stazione di Cadorna. Davanti ci sono soprattutto gli attivisti, i giornalisti di USB, gli attivisti di Potere al Popolo, perché il presidio in Piazza della Scala e delle tende era di USB Potere al Popolo, ma poi dietro appunto queste migliaia di persone a passo svelto si va verso stazione Cadorna. A dopo, ciao.
Grazie a Roberto Maggioni dal corteo partito dunque da Piazza Scala. Torniamo però a quello che sta accadendo nelle acque di Gaza. Mentre proseguono infatti le operazioni israeliane, il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, ha fatto sapere che gli attivisti fermati verranno condotti al porto di Ashdod, dove saranno fatti salire su un aereo e poi riportati in Europa. L'ha confermato anche il ministro della difesa, Guido Crosetto. Le operazioni dell'IDF nei confronti della flotilla andranno avanti fino a mezzanotte l'una, ha aggiunto poi Tajani. Dal Partito Democratico è infine arrivata la reazione della segretaria Elly Schlein. Quello che sta facendo Israele in acque internazionali, ha detto, è del tutto illegale. I governi europei non dovrebbero tollerarlo, bisogna tutelare l'incolumità degli attivisti e insistere per aprire un corridoio umanitario permanente. Arrivano tra l'altro da agenzia notizie proprio rispetto agli attivisti dell'Alma, la prima delle navi fermate. Greta e i suoi amici sono sani e salvi, diverse imbarcazioni della flottiglia della Global Sumud Flotilla sono già state fermate in sicurezza e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Lo scrive su X il Ministero degli Esteri di Tel Aviv, che ha postato il video del fermo dell'attivista svedese Greta Thunberg proprio. Veniamo intanto a quello che succede sul campo, restiamo dunque in Medio Oriente. L'esercito israeliano sta infatti intensificando l'assedio su Gaza City. Il ministro della difesa Katz Ha chiesto nuovamente alla popolazione di lasciare la città. È il nostro ultimo appello, ha detto. Chi rimarrà verrà considerato un terrorista. Anche oggi, infatti, ci sono state decine di vittime, almeno 50, la maggior parte proprio a Gaza City. Due persone sono morte di fame per l'ennesima volta. Israele ha anche fatto sapere che nessuno potrà rientrare nella città dal sud della striscia. A confermare la pericolosità del contesto arriva la decisione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che ha deciso di lasciare Gaza. Sentiamo Christian Cardon, portavoce dell'organizzazione.
Oggi abbiamo preso la decisione di partire di Gaza City perché la situazione era divenuta troppo difficile, più particolarmente per le persone, tante persone che rimangono a Gaza City, che non vogliono muovere più. C'è ancora la mezzaluna palestinese che lavora molto per fare l'impossibile. Speriamo di tornare, adesso siamo al sud della striscia di Gaza, a Rafah e anche a Dar el-Bara, e di là possiamo fare il lavoro che possiamo fare in queste condizioni estreme. Ma oggi era una decisione molto difficile di uscire di Gaza City, e speriamo che possiamo tornare subito perché ci sono tante persone che hanno bisogno dell'aiuto umanitario.
Questa dunque è la situazione a Gaza. Intanto Hamas sta ancora studiando il piano di Trump per fermare la guerra. Emanuele Valenti.
Nessun annuncio oggi. L'agenzia France Presse, citando una fonte vicina ai vertici di Hamas, ha confermato che siano sempre in corso i colloqui con paesi arabi e Turchia, che Hamas avrebbe bisogno ancora di 2 o 3 giorni per prendere una decisione e che, se mai dovesse accettare, cosa molto difficile, chiederebbe delle modifiche alla proposta americana. L'Egitto, uno dei mediatori, ha detto che in ogni caso ci vorrebbero poi dei negoziati su alcuni punti del documento di Trump. Sembra evidente la strategia, una delle strategie dietro all'annuncio del piano lunedì alla Casa Bianca da parte di Trump e Netanyahu. Siamo di fronte a un documento, sappiamo, molto vago, non negoziato con la controparte, che diventa così debole che difficilmente la controparte, appunto Hamas, può accettare. In questi giorni, oltretutto, l'attenzione mediatica e politica è tutta su Hamas. Netanyahu, con l'aiuto di Trump, è riuscito così a uscire dall'angolo dell'isolamento internazionale. E se per assurdo il piano dovesse essere accettato, non sappiamo poi come implementato, il primo ministro recupererebbe in qualche modo una parte della popolarità interna per il ritorno degli ostaggi alla fine della guerra. L'anno prossimo ci sono elezioni in Israele, Netanyahu potrebbe in questo caso permettersi di rinunciare addirittura all'appoggio dell'estrema destra.
E chiudiamo la lunghissima pagina del Medio Oriente per passare agli Stati Uniti. Oggi, infatti, primo giorno di shutdown dopo che al Congresso non è stato trovato un accordo sul rifinanziamento del governo federale. Una serie di servizi sono stati sospesi, alcune agenzie governative hanno chiuso, lo scontro politico resta alto. In mattinata al Senato repubblicani e democratici hanno votato le proprie mozioni, mostrando di essere poco propensi al compromesso. Donald Trump intanto minaccia licenziamenti di massa tra i dipendenti pubblici. Roberto Festa.
Gli uffici di assistenza ai veterani e quelli di assistenza al pubblico dei Centers for Disease Control and Prevention. Gli uffici che elaborano dati e statistiche, che si occupano di assegnare le borse di studio, che considerano le cause civili al Dipartimento di Giustizia. Sono alcune delle funzioni e dei servizi del governo federale che da stamattina, primo giorno di shutdown, hanno smesso di funzionare. Migliaia di dipendenti del governo federale sono stati costretti comunque ad andare a lavorare, anche senza la certezza di essere pagati. Sono quelli che svolgono funzioni essenziali di polizia, welfare, gli ufficiali delle poste. Migliaia di altri lavoratori invece sono stati messi in congedo non retribuito. Rispetto al passato, quando, trovato un accordo, i dipendenti federali venivano reintegrati, questa volta le cose potrebbero andare diversamente. Donald Trump lo ha detto in modo molto chiaro: approfittando dello shutdown, migliaia di dipendenti pubblici potrebbero essere licenziati. Al momento non sembra che né democratici né repubblicani abbiano comunque fretta di arrivare ad un accordo. I democratici, che chiedono sussidi per la sanità in cambio del rifinanziamento del governo federale, sperano di far passare i repubblicani come il partito che specula sulla salute degli americani. I repubblicani vogliono invece far apparire i democratici come il partito del caos controllato dalla sinistra radicale. Lo scontro è appena iniziato, potrebbe continuare per settimane, portando alla chiusura, non si sa quanto temporanea, di decine di servizi governativi.
Con la cronaca rientriamo in Italia. È stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, il 57enne ricercato per il femminicidio della moglie in provincia di Benevento. Era in fuga dalla notte scorsa insieme ai due figli di 15 e 16 anni che al momento si trovano in ospedale. Elisa Polcino, di 49 anni, è stata uccisa con un oggetto contundente, probabilmente una pietra, mentre si trovava a letto. A trovare il corpo è stata la madre che abitava al piano di sotto, che non aveva visto la donna scendere per accompagnare i due figli a scuola. Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con le ultime dei campi della Champions League, seconda giornata questa del girone unico del massimo torneo europeo. Quando mancano circa 5 minuti più recupero al termine, il Napoli è in vantaggio per 2-1 sullo Sporting Lisbona, stesso risultato della Juventus, ospite del Villarreal. Domani appuntamento con l'Europa League alle 18.45 in contemporanea Roma-Lille e Bologna-Friburgo. Alle 21 invece torna la Conference, la Fiorentina affronterà i cechi del Sigma Olomouc. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.